è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:38. Non ho la voce questa sera, aiutatemi. Più tardi mi aiuterà anche Luca Telese. I numeri per chiamarci: 800 24 00 24, 349 238 6666. Per i messaggi la zanzara è radio24.it. TG2.
Sono almeno 80 i morti nell'assalto a due moschee di Lahore in Pakistan da parte di un gruppo filo talebano. Tenuti in ostaggio 2.000 fedeli, poi l'intervento dell'esercito. Berlusconi risponde alle critiche degli industriali e dice: rileggano bene la manovra, abbiamo rimesso la barca sulla giusta rotta. L'Ocse trova l'accordo su un protocollo anti-evasione. Il presidente della CiAi Bagnasco sulla pedofilia: se ci sono stati casi di insabbiamento vanno superati e denunciati, sono pronto a vedere le vittime ogni giorno. In fila dal mattino per l'iPad nei negozi di Roma e di Milano nel giorno del debutto della tavoletta elettronica. Code anche in Giappone e in alcune capitali europee.
E sentiamo qualche titolo di Studio Aperto.
Al via all'Aquila il processo per il crollo della casa dello studente dove morirono 8 ragazzi. Ecco il video di cosa si trovarono davanti i primi soccorritori che arrivarono in quello che resta uno dei simboli del terremoto. Elisa Claps è stata uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale di restivo. Chi l'ha colpita con 13 coltellate, così il procuratore di Salerno ha ricostruito la dinamica.
Arriva il cavaliere nero con le sue televisioni. Arriva il cavaliere nero con gli amici tutti.
Oso citarvi una frase di colui che era ritenuto un dittatore, un grande, potente dittatore, e cioè Benito Mussolini. Nei suoi diari ho letto recentemente questa frase: dicono che ho potere, non è vero. Forse ce l'hanno i gerarchi, ma non lo so. Io so che posso soltanto ordinare al mio cavallo di andare a destra e di andare a sinistra, e di questo devo essere contento. Quindi il potere, se esiste, non esiste addosso a coloro che reggono le sorti dei governi dei vari paesi.
Tutti accendano un applauso, arriva il cavaliere nero.
Senatore Dell'Utri, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Ha sentito, sì?
Sì, ho sentito.
Ma insomma, è vero che è farina del suo sacco?
Farina del mio sacco non è possibile, perché non ho scritto diari.
No, farina del suo sacco, il diario di Mussolini, sto dicendo le parole.
Mussolini,
però
quelli sono i diari scoperti di recente che sono pubblicati, penso, entro l'anno. E quindi il presidente, diciamo, li ha in anteprima, quindi li ha letto qualche pagina. Insomma, adesso questa è una delle pagine, probabilmente, che ha letto.
Dunque, quella frase di ieri, mi scusi un attimo, stasera ho la voce un po' scombinata.
Prego.
Ma la frase di ieri è contenuta in una pagina dei diari che lei ha fatto vedere a Berlusconi?
Penso di sì. Le pagine sono tante, perché si tratta di 5 anni, quindi sono 5 agende, ognuna scritta fittamente giorno per giorno, quindi sono 365 per 5, fanno quasi 2.000 pagine. Ecco, quindi.
Ma se lo ricorda lei questo passaggio?
No, questo passaggio in particolare no. Me ne ricordo altri più o meno, dove dicono che sono. Lui a un certo punto dice anche: devo chiedere al mio autista che cosa pensa la gente, eccetera, perché non mi dicono niente. Poi dicono che sono il padrone d'Italia, non sono un tubo, insomma. Quindi diverse volte in questi diari Mussolini, diciamo, si lamenta del fatto che non riesce a governare bene le cose.
E se non ci riusciva Mussolini, figuriamoci Berlusconi.
Mi pare chiaro, se non ci riusciva lui, insomma.
Senta, però, a proposito di diari Dell'Utri, ma insomma, molti sostengono che questi diari in realtà sono falsi, non esistono. Io mi ricordo una trasmissione che facevamo a Radio 24, c'era anche Pasquale Chessa, c'era Alessandra Mussolini, che in realtà, insomma, le dava un po' più di credito. Ma insomma, molti pensano che questi diari in realtà sono falsi, diciamo la verità, oppure non esistano. Lei che dice? Come risponde a queste critiche?
Io rispondo rispondo che questi diari li ho trovati, sono autentici nella carta, nell'inchiostro, nella grafia di Mussolini, che sono state due perizie calligrafiche, e dicono che sono veri. Se li ha scritti un falsario, e potrebbe essere, io non sono né storico né tecnico e perito, se li ha scritti un falsario è un genio questo falsario. Quindi
vabbè, insomma, quando verranno fuori questi diari?
In autunno, comunque io ho già detto all'editore, presentateli così come sono, ognuno decida se sono veri o falsi, non stiamo a dire, forse non si potrà mai stabilire se sono veri o falsi.
E vabbè, come non si potrà mai stabilire, senatore De Luzzi, altrimenti uno pubblica dei falsi, anche una cosa che potrebbe essere falsa.
Ma scusi, perché no? Se fosse falsa e sono bellissimi, chi se ne frega?
Vabbè, allora non bisogna presentarli come diari di Mussolini.
Ma allora, presentiamo come i presunti diari.
Ah, ecco, vabbè, i presunti diari di Mussolini.
I presunti diari di Mussolini. E voi lo decide. Io le dico che sono verissimi.
Vabbè.
Ecco, poi lei li leggerà e dirà, ma che cazzate, non è possibile. E tutti i pareri sono.
No, non c'è dubbio. Io non posso dire niente, perché gli storici potrebbero dire qualcosa, forse.
Ma perdere gli storici, per favore.
Perché? Che c'hanno gli storici?
Perché sono tutti politicizzati, quelli di destra dicono che sono quelli di sinistra dicono che sono falsi. Lì ci sono i pregiudizi, e sui pregiudizi non si va mai da nessuna parte.
Senta, ma l'editore quale sarà, se si può sapere?
Non si può sapere. Cosa che non si saprà. Io non
vabbè, certo, dire. Si saprà quando usciranno.
No, anche prima, ma finché non c'è niente di scritto, lei mi insegna che...
Assolutamente, per carità.
Bisogna essere discreti.
Assolutamente. Senta una cosa, ma alla fine Berlusconi, quando pronuncia questa frase, ha ragione o ha torto?
No, ha ragione.
Vabbè, adesso non mi potevo aspettare che lei mi dicesse una cosa diversa, per carità.
Perché ha torto? Ha ragione, ma come avrebbe ragione lei se dalla sua azienda non riesce, diciamo, a fare le cose o a determinare tutto quello che lei vorrebbe fare, che sta nelle sue intenzioni.
E certo, le faccio presente, senatore De Luzzi, che non è che l'Italia sia un'azienda.
L'Italia non è un'azienda, ma è una grande azienda, perché è un'azienda straordinaria. Tutti i paesi sono una grande azienda. Se ci fosse la mentalità veramente imprenditoriale di fare il bene dell'azienda, dei dipendenti e cercare la ricchezza attraverso il prodotto, è come paragonabile a una.
Però mi scusi, senatore Dell'Utri, c'è un'ampia maggioranza che ha Berlusconi. Insomma, dire che Berlusconi, da parte di Berlusconi, dire non ho potere mi sembra un po' ridicolo, o no?
No, non è vero, perché avere la maggioranza non è uguale ad avere una capacità di governo, diciamo così, corrispondente.
E che bisogna avere allora? Che bisogna avere oltre alla maggioranza?
No, niente, bisogna avere capacità di governo e convincere tutti.
Tutti che bisogna avere una maggioranza del 90%, mi scusi.
No, del 90%, anche dalla tua maggioranza non è una maggioranza.
Ecco.
Perché dalla maggioranza tua devi cercare la maggioranza, è così, ma questa è la democrazia.
Beh, allora non si potrebbe, se secondo Berlusconi non si può mai governare in Italia.
No, si può governare come si può governare.
Come si può.
Questo, Mussolini diceva un'altra cosa, Berlusconi non l'ha detta, diceva governare l'Italia non è difficile, è inutile, ma questo lo diceva.
E lei è d'accordo?
Ma inutile no, perché in qualche modo dobbiamo andare avanti, però sono d'accordo sul fatto che è difficile.
Questo è difficile. Sì. Senta, ci prendiamo una pausa, poi mi incuriosisce una cosa, la ringrazio per l'attesa, è un minutino, non si preoccupi, senatore De Luzzi.
Attendo.
Siamo qui, 18:48, senatore Dell'Utri, ma insomma era il caso di pronunciare una frase di questo tipo? Lei lo sa, insomma, in Italia... citare Mussolini non è proprio una cosa, no? Poi da parte di Berlusconi, insomma, un po' inopportuno, no?
No, ma perché? Io non credo questo. E poi non mi faccia fare a me la critica di Berlusconi, insomma.
Potrebbe essere uno scoop.
Certo, se ne parlassi male tutti i giornali sicuramente mi darebbero la prima pagina.
Uno ci prova sempre.
Non ho niente di male da parlare, non è nessuno.
E chi vuole farle parlare male di Berlusconi?
Berlusconi è così, è inutile stare a discutere, scusi. Ha sentito di citarlo, è una cosa che aveva letto qualche giorno prima e l'ha citata. Io non ci trovo francamente nulla di male, anzi in questo trovo da parte di Berlusconi mantenere un'assoluta trasparenza e semplicità di pensiero, perché se fosse uno contorto gli avrebbe già pensato, no, non lo cito perché Mussolini, carità, di qua e di là, eccetera.
Invece se ne frega e via.
Va bene, va bene anche per questo, perché è così, è spontaneo, è semplice.
Senta, ma i gerarchi, secondo lei, a chi si riferiva Berlusconi quando ha parlato di gerarchi?
Siamo tutti gerarchi.
Come siamo tutti gerarchi? Io non mi sento gerarchi.
Tutti quelli che stanno attorno al lavoro del capo, del presidente del consiglio, sono tutti gerarchi.
Quindi dunque lei è il gerarca dell'Udri?
Ma se lei questa gerarca lo sente come una parola di offesa?
No, io voglio.
Vado a lei, scusi.
No, ma non è di offesa, non è di offesa. Insomma, quando l'ha detto Berlusconi, pare che sembrava un complimento nei confronti dei gerarchi, eh?
Ma i gerarchi sono coloro che devono gestire per conto del capo, il capo può essere il presidente di qualsiasi cosa, organismo, eccetera, parte del potere.
Ma insomma, a chi si riferiva? Cioè, lui che, a chi si riferiva quando parlava di gerarchi?
Glielo chiedo a lui.
Vabbè, non è mica facile.
No, penso che non ci siano difficoltà, secondo lui lo dice subito. Ma
senta,
io penso che i gerarchi non sono delle persone, sono l'impedimento che ha chi manovra, diciamo così, il potere, ha degli impedimenti all'interno. E vabbè, ma è anche
ma Tremonti è il capo dei gerarchi, no?
Lo so che tutti pensano a Tremonti, io non lo so se Berlusconi pensasse a Tremonti. In ogni caso Tremonti è uno che può condizionare certe cose, certe scelte, per il semplice motivo che ognuno dice la sua, appunto, e basta.
Certo, ma lei lo vede come leader del dopo Silvio?
Il leader del dopo Silvio, ce ne sono tanti, certo, ci può stare benissimo Tremonti.
Senta, le faccio ascoltare una cosa che ha detto Dario Fo a proposito del Nobel. Lei insomma è un grande amante di libri, di letteratura, soprattutto di libri antichi. Dario Fo ha una proposta per il Nobel, non so se si riferisce al Nobel per la pace, al Nobel per la letteratura, un nome, fa un nome, sentite.
Un premio Nobel a Saviano, per quello che rappresenta, sarebbe sproporzionato nonostante tutto, oppure no?
Devo dirti che ho scritto una lettera piuttosto vasta, dando indicazioni, e ho mandato pure i suoi libri
a Stoccolma.
Lei lo darebbe il premio Nobel a Saviano?
Ma guardi, ormai i premi Nobel, sì, lo vedrei, perché no? Potrebbe concorrere benissimo, dato il successo che ha avuto. Se gli accademici di Stoccolma studiano bene le cose, perché no? Non ci vedo niente. L'hanno dato a Fo, possono darlo anche a Saviano.
Questo è un altro discorso, però.
Sì, no, perché è stato dedicato a Fo quando ha avuto il premio Nobel, no? Oggi il premio Nobel, insomma, è inteso in maniera diversa dai grandi, dai Pirandello, i Quasimodo.
Cioè lo può vincere anche Saviano, che non vale niente, questo lei vuole dire, no?
No, ma Saviano vale, sicuramente vale qualcosa, e quindi può concorrere. Tutti.
Senta, ma lei allora le critiche di Berlusconi e Saviano non le condivide?
Ma non ha fatto critiche al contenuto, ha fatto critiche al sistema Berlusconi, è ben diverso. Non ha detto
che sistema Saviano... se il sistema incarna Saviano?
No, il sistema di pubblicare, ha parlato delle trasmissioni sulla mafia, la piovra, le cose, eccetera. Ha fatto una considerazione che anche qui ha detto quello che pensava.
No, infatti quello che pensava sicuro, mi stupirebbe se dicesse qualcosa che non pensa. Ma lei lo condivide il fatto che Gomorra peggiora la nostra immagine all'estero?
No, questo no, non lo posso dire. No.
Ah, su questo lei non è d'accordo con Berlusconi? Beh, insomma, abbiamo trovato.
Anche perché l'immagine nostra è quella che è, non è certo né Gomorra, né la mafia, né la pizza. L'Italia è qualcosa di molto più vasto, di molto più grande, e quindi io non avrei queste preoccupazioni.
Vabbè, ma insomma, mi sembra una cosa significativa. Lei dice non è Gomorra che peggiora la nostra immagine all'estero.
Ma non credo, insomma,
e su questo Berlusconi sbaglia. Beh, volevo trovare una cosa che dice Berlusconi su cui lei non è d'accordo, l'ho trovata.
Ma lo dice lei.
No, l'ha detto lei, dell'Udri.
Scusi, Berlusconi dice quello che pensa, e anch'io.
Appunto, no, ma infatti mica non è mica un dramma, è la vita, ci si può trovare in disaccordo.
Sono tanti distinguo che si possono fare, quindi in ogni caso Berlusconi quando l'ha detto l'ha sentita così e va bene così.
La ringrazio molto, buona serata, grazie.
A voi, vado in viaggio anch'io.
Dove va?
No, vado sul lago di Como, non vado molto.
Una roba là vicino, insomma. Vabbè, stia attento al traffico. Dove si trova in questo momento, senatore?
Sono a Roma, sono a Milano, adesso
a Milano. Senta, però un'ultima cosa, qualche giorno fa in un'intervista lei ha detto una cosa, io ho fatto il parlamentare, se non me ne frega niente di parlare dei suoi processi eccetera, però lei ha detto una cosa che mi ha colpito e non gliel'ho mai sentita dire, diciamo, dalla sua viva voce, ma sempre scritta sui giornali. E lei ha detto, io ho fatto il parlamentare alla fine solamente per proteggermi dai processi. Come mai questa frase? Uno se la può tenere anche dentro.
No, a parte che è la verità, nel senso che ho detto per proteggermi, ho detto per legittima difesa mi sono fatto parlamentare.
Vabbè, è uguale, insomma, quello che ho detto io.
Ma è per legittima difesa, lo confermo, perché io non volevo fare il parlamentare quando si è costruito il partito, ero rimasto fuori, non mi ero neanche candidato nel 94, mi sono piovuti addosso tutti quanti e allora nel 96, quando si è rifatta la legislatura, mi sono candidato anche per essere, diciamo, in un contesto più protettivo dai processi, certamente dalle procure, da chi voleva attaccarmi politicamente. E quindi
no, ma questo
politicamente, esattamente, lo confermo, l'ho detto e lo confermo.
La ringrazio.
Prego.
18:55 800 24 0024 Stefano da Milano, buonasera.
Buonasera. Tanto volevo fare i complimenti a Telese per l'imitazione di Cruciani.
Telese per l'imitazione di Cruciani? Allora, Telese non è qui, ma arriverà. Arriverà. Sì, sì. Ho avuto la notizia che arriverà. Guardi che sono Cruciani, non sono Telese.
Sì, ma io ci credo, come no. Comunque, detto questo, ho ascoltato adesso tutta la conversazione e mi viene solo da ridere. Cioè, anche perché c'è poca logica in quello che viene detto. Cioè, se Berlusconi non ha il potere perché ce l'hanno i suoi pretoriani, perché se li è messi attorno?
Ma anche secondo me è abbastanza surreale questa frase di Berlusconi, ma insomma è una berlusconata, ma insomma l'ha detto anche lo stesso Dell'Utri, ha fatto così Berlusconi e dunque eccetera eccetera. Stefano,
quello che pensa esce.
Era una frase curiosa, una frase curiosa, ed era curioso che a suggerirgli pare siano stati questi diari, questi fantomatici diari. Siamo qui 19:18 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. La voce questa sera è questa. Beccatevela oppure cambiate canale. TG3.
Berlusconi agli industriali, non avete letto bene la manovra, le regioni contro i tagli, federalismo a rischio, Calderoli garantisce il premier. Il vertice dei paesi OCSE, giù il debito, la ripresa resta fragile, accordo sulle nuove regole per la finanza globale. Presentati gli emendamenti alle intercettazioni, la Lega non firma la modifica che introduce alcune misure restrittive ai processi in corso. Tragico venerdì di preghiera in Pakistan, due comando di terroristi entrano sparando in due moschee, almeno 80 le vittime. Danilo Restivo ha ucciso Elisa Clapsen con 13 coltellate, ci sono indizi gravi e precisi, dice il procuratore generale di Salerno. C'è il segreto di Stato, il giudice proscioglie il funzionario del Sismi Mancini coinvolto nell'inchiesta sui dossier illegali, patteggia Tavaroli. Italia, finanziamenti delle scuole colpiscono pesantemente la Sicilia, tempo pieno soltanto per pochissimi alunni, le proteste dei genitori.
Un'ascoltatrice, Daniele da Firenze, dov'è Cruciani? Sono io, con una voce un po' diversa, ma sono sempre io. Sky TG24.
Intercettazioni, è possibile pubblicare il riassunto degli atti dal PDL, 11 emendamenti.
Finanziaria per Epifani, probabile sciopero il 25 giugno, Berlusconi difende la manovra.
L'OCSE chiede di ridurre il debito, la Spagna declassata dall'agenzia Fitch.
Pedofilia per Bagnasco, possibili coperture anche in Italia, insabbiamenti da punire.
Delitto Claps, il fratello di Elisa, Sky TG24, trovate i complici di Restivo.
Fondi neri, inchiesta su Finmeccanica, che ribatte, nessun coinvolgimento.
Caso Telecom, Mancini prosciolto per i dossier illegali, gli atti tornano alla procura.
Marea nera, decisive le prossime ore, Obama in Louisiana, faremo di tutto.
Pakistan attaccate due moschee a Lahore, oltre 70 morti, liberati gli ostaggi.
Mourinho al Real, c'è l'intesa, Perez verserà all'Inter una penale di 16 milioni.
Arriva il Cavaliere Nero con le sue televisioni, arriva il Cavaliere Nero con gli amici in tutti in coro, arriva il Cavaliere Nero, tocca tutto ciò che è d'oro e lo trasforma in una merda, ecco tutto il suo tesoro. Ma l'anima non ce l'hai, l'amore un giorno che tu dovrai partire. Arriva il Cavaliere Nero, sei canali tutti vuoti, arriva il Cavaliere Nero, tutti accendano un applauso.
Luca, aiutami, Luca, aiutami, aiutami.
Ma che è sta roba?
Aiuto, cosa, la canzone?
È
il Cavaliere Nero, la musica di un pazzo che si chiama
Marco. I cugini di campagna.
No, Marco Rosano, compositore eclettico con la passione per la musica sacra, uno che vive in Belgio, chiaramente non un simpatizzante del Cavaliere, puoi immaginare, no?
L'ha composta tutta per te?
Perché? Per farmi...
No, dico, è arrivata solo a te, sei l'unico.
No, ma che? Ma si trova su internet, circo, ma tu c'hai troppe cose da fare, non vai a spulciare.
Sono fuori dal cuore pulsante della vita, vedi?
Esatto, ma insomma, mi devi aiutare stasera, hai visto come sono conciato, hai sentito?
Sì, ma perché sai, tu con la crisi del governo Berlusconi hai un tracollo psicofisico.
Ma perché crisi del governo Berlusconi?
Secondo me con un'altra manovra correttiva bisogna operarti alle corde vocali.
Guarda che questa crisi te la stai inventando tu. Berlusconi dice di avere un consenso ancora alto, 60%. Certo. Io ci credo.
Sì, ma nel 45 oggi.
No, senti. A proposito, c'è una notizia. Fatemi ripartire questa canzone. Regia, la canzone! Un attimo, Luca, c'è una notizia. La notizia è questa. È una notiziola pure, insomma, gustosa, eh. Marcello Dell'Utri, poco fa ai nostri microfoni, ha detto una cosa su Saviano. E ha detto una cosa contro Berlusconi. Sentila, è una notizia.
Ma non ha fatto critiche al contenuto, ha fatto critiche al sistema Berlusconi, è ben diverso. Il sistema di pubblicare, ha parlato delle trasmissioni sulla mafia, la piovra, le cose, eccetera. Ha fatto una considerazione.
I soldi.
Condivide il fatto che Gomorra peggiora la nostra immagine all'estero?
No, questo no, non lo posso dire, no. Anche perché l'immagine nostra è quella che è, non è certo né Gomorra, né la mafia, né la pizza. L'Italia è qualcosa di molto più vasto, di molto più grande, e quindi io non avrei queste preoccupazioni.
Parla troppo, e anche qua.
Hai sentito?
No, io fossi Saviano mi toccherei pesantemente. Da Dell'Utri, sono messaggi.
Dell'Utri dalla parte di Saviano, questo è.
Ma hai capito? Vuol dire che devono intensificare la scorta. Sicuramente.
Questa è una battutaccia. Senti,
sì.
Ma c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa. Addirittura Dell'Utri ha detto che lo proporrebbe come premio Nobel.
Ma capisci, proposto da Dario Fo e da Dell'Utri, cioè, è proprio una condanna.
No, guarda che era serio, era serio, sentite.
Ormai i premi Nobel, sì, lo vedrei, perché no? Potrebbe concorrere benissimo, dato il successo che ha avuto, se gli accademici di Stoccolma studiano bene le cose, perché no, non ci vedo niente. L'hanno dato a Fo, possono darlo anche a Saviano.
Beh, questa è un po' cattivella, l'hanno dato a Fo, dunque lo possono dare anche a Saviano, però ha detto, insomma, non ci sarebbe niente di strano.
Ma dimmi invece che ti ha detto sulla patacca che ha rifiato al povero Berlusconi.
Ha detto che sono
diario di Mussolini.
Dice che sono veri e verranno pubblicati, anzi ha detto non so se sono veri, poi quando verranno pubblicati si deciderà se sono veri o no. Ha detto, beh,
e intanto Berlusconi gli fa la campagna di lancio sul piano internazionale, no? Che inizia a dire i finti diari di Mussolini, legge dei brani, no? In questi diari si parla della crisi di Scajola, delle difficoltà della manovra.
Vabbè, che c'entra, quelli sono i diari i diari. Guarda che i diari Mussolini sono una cosa seria, non ci scherzare sopra.
Quindi tu credi pure che siano, che esistano veramente?
No, no, non ci credo. Stavolta
questo c'è un bellissimo libro di Robert Harris, non so se hai letto, sui diari di Hitler, che è un capolavoro.
Capolavoro assoluto.
Gli faceva un ragazzo di terra, un signore di 60 anni a casa, nel garage di casa sua, col tè, e praticamente distrussero la carriera di
un giornalista, sì.
anche di uno storico importantissimo, che ha fatto il libro più importante sulla caduta del Terzo Reich, Trevor Roper, che convalidò l'esattezza dei diari, quindi una cosa fantastica. Qui al massimo la taroccata colpisce Berlusconi,
ma vedremo cosa succederà. A proposito dei diari di Mussolini, io ero con un ascoltatore che Teresa adesso mi aiuterà.
Ma su cosa litighiamo oggi?
Adesso vediamo. Aspetta,
dimmi
un attimo.
Che ti piace questa legge sulle intercettazioni, almeno. Cioè, dimmi qualcosa
no,
di Berlusconiano.
No, non mi piace.
Dimmi
però sono anche contro. No, non ti dico qualcosa di berlusconiano. Però ti dico anche non mi piace il coro.
Quando ci sarà il 25 luglio, finalmente tu sarai fra quelli che tradiranno.
Non ci sarà il 25 luglio. Non ci sarà. Tu sei convinto che ci sarà il 25 luglio invece? Perché ti piace? A te il 25 luglio, la rivoluzione in piazza, i forconi, una volta me l'hai detto. Ti piacciono, cioè ti piace.
Io la piazzale Loreto del berlusconismo, me la voglio godere proprio con i gerarchetti che sventolano un po', no?
Chi tradirà? Il primo che tradisce chi è?
Il primo che tradisce, Dino Grandi e Fini, non c'è dubbio, no? Quello ha già tradito, insomma.
Quello è Grandi.
E però tutti gli altri devono andare con lui a Salò, nella Salò di Arcore.
Dici?
Sì, ma sai che.
Beh, salvane uno, salvane uno.
Che ne fa uno e vendiamo. L'ha commissionato un libro sul mausoleo. E di cui si sa poco, questo meraviglioso mausoleo di Cascella, in cui c'è anche un posto per Emilio Fede. E praticamente
Fede, dove sei? Torna con noi.
Però mi ha detto una cosa
torna
stupenda,
Radio 24,
che assorbe tanta energia elettrica come tre quartieri, ma lì sotto che c'ha dei mega freezer per congelarli tutti, capisci? Ritorneranno.
Ma che pensa?
È già la trama di un film di Romero.
Che ne penserà Emilio Fede di questa cosa di Saviano, di Dell'Utri? Avrà un travaso di... No, ma guarda che la cosa di Saviano secondo me era seria.
Però effettivamente è una spiegazione. Probabilmente, cioè, Dell'Utri, come sai, rappresenta altri amici e la Camorra sarà in conflitto con gli amici.
Questa è la cattiveria. Sei troppo cattivo. Dell'Utri ha detto, guarda che era serio, nel caso del premio Nobel non era serio. Però nel caso della frase di Berlusconi su Gomorra e Saviano, guarda che era serio Dell'Utri. Ha detto, no, io su questo non sono d'accordo, non è Gomorra che rovina l'immagine dell'Italia. Beh, insomma, è un Dell'Utri contro Berlusconi. Ho dato una notizia, fammela gustare, Luca. Non me la distruggere.
Sì. Avrà delle ripercussioni sulla giunta dove c'è Forza Italia Sicilia e Forza Italia Italia, no? PDL Sicilia, PDL Italia.
Viva la RAI, ti fa crescere sovrani, viva la RAI. Viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la RAI, con il suo intero dice la RAI. Soltanto intero, viva la RAI.
E a proposito di fuga di notizie, vorrei anche far notare al senatore Quagliariello, del quale rispetto moltissimo l'intelligenza, che anche nel mio piccolissimo caso, diciamo così, che bisognerebbe fare uno sforzo per comprendere che quando io parlo di fughe di notizie non mi riferisco certamente ai miei colleghi giornalisti, che semmai hanno solo l'obbligo le notizie di riportarle correttamente. Mi riferisco invece a quei pezzi della mia azienda che hanno diffuso notizie distorte quando ci sono delle regole, anche previste nel nostro codice civile, che impegnano chi stipula un accordo ad avere innanzitutto un rispetto per l'altra parte e in secondo luogo anche una certa riservatezza. Si arriva al punto che perfino una persona che io rispetto moltissimo, come Curzio Maltese, dopo tanti giorni fa ancora fatica a distinguere tra quelli che sono i costi di produzione di un programma e quelli che sono i compensi personali di un conduttore, ma soprattutto non è riuscito ancora a mettere a fuoco quello che io considero un problema fondamentale, che è la domanda che io ho posto alla RAI quando si doveva decidere sulle mie sorti, cioè ho detto che le decisioni dovevano essere condivise da tutti. E da chi prima di tutto? Prima di tutti dal presidente di garanzia della RAI.
Insomma, Luca, dimmi la verità. Santoro che parla di fuga di notizie e di riservatezza, di codice civile, di discrezione, eccetera, ma non fa un po' ridere?
Ma su questo, sai, avevamo già discusso, io penso che lui abbia fatto un errore di comunicazione all'inizio che poi abbia corretto e si è salvato, cioè con questa svolta lui riesce, come Anteo, quando tocca terra riprende forza, ha toccato il fondo e ora si è ritirato su.
No, vabbè, questo sulla, parte, sul fatto che è tornato indietro, ma il fatto che evoca, che evoca le fughe di notizie, no? Ma insomma, questo
ma no, perché noi siamo per il mercato, se uno sta trattando, cioè non mette i particolari della trattativa in cronaca, no? È un'altra anomalia italiana, cioè poi magari lui non dovrebbe seccarsi, però no, se stai trattando.
Sì, vabbè, ma succede, cioè, succede in parecchi campi, cioè, e Santoro lo sa bene, per cui.
Cioè, o dice, però la RAI è l'unica azienda che tratta al contrario, cioè tratta per cacciare i bravi e per tenere le schiappe. Questa è una cosa veramente incredibile, no? Una storia un po' da fantascienza, cioè obiettivamente chiunque avesse Santoro dovrebbe cercare di tenerselo, cioè il fatto che abbiamo accettato in questo paese che si lavora per smontare la RAI, piazzano tre giornate di RAI storia, ma tu ti rendi conto, Minoli che fa ore e ore di programmazione,
ma dove
su
lo
Mazzini, su RAI 3,
ma dove lo piazza?
Cioè
farà
rimpiangere
che?
La Dandini,
ma al posto di che?
Tre giorni a settimana, Mazzini, le fiction sulla storia,
ma da quando? Da quando?
Dall'anno prossimo.
Vabbè, no? Ma non si sa ancora, a posto di cosa? A posto da Dandini?
Ho capito, ma tu non ti tocchi un po', perché quasi
no, io se ma cambiano un programma lo levano, me ne frego totalmente, lo sai, me ne frego, cioè non mi pare una questione di democrazia se spostano o non spostano un programma, insomma sarà un problema della RAI, non è un
che
mio problema.
Se cancellano la Zanzara?
Beh, che c'è? Cancellano la Zanzara?
Cioè, proprio ora che l'anti-Zanzara ci ha paragonato a Bud Spencer e Terence Hill.
Non l'ho letto ancora perché, come
Bud
sai,
Spencer.
Ho avuto da fare. Chi è che ha detto Bud Spencer e Terence Hill?
Sì, no, c'è Starsky e Hutch, e quello lo posso portare, poi c'è Bud Spencer e Terence Hill, che poi è il mito della mia giovinezza. No?
Oggi...
Beh, scoprire che Bud Spencer è di Forza Italia, per me è stato uno shock terrificante.
Addirittura.
Ma sì, picchiava i cattivi, i prepotenti, i capitalisti, cioè è stato proprio uno shock.
Vabbè,
tu
Stefano,
non hai mai cantato
No, mai.
La 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 la. No.
Com'era?
Era una meravigliosa canzone di continuavano a chiamarla vedi, anche tu hai dei cromosomi sani.
Stefano da Milano, Stefano.
Rieccomi.
Eccoci qui, dica.
Pronto? Rieccomi. Vi volevo ringraziare,
parli.
Perché in coppia siete la fine del mondo. Riuscite
a
stare a
schiacciare.
Ma secondo lei chi è Bud Spencer e chi Terence Hill fra noi?
No, questo non lo voglio dire, non lo voglio nemmeno pensare, è uno sforzo troppo grande.
Ah, si vuole tenere buono Cruciani, eh?
No, siete bellissimi in coppia, rendete l'Italia per quello che è, una barzelletta.
Ah, ecco, quindi proprio è un insulto a noi e all'Italia.
E noi all'Italia, siamo una barzelletta.
Pensavo
noi.
Che era un complimento, taglialo questo.
Ma era un
Stefano,
complimento.
Di cosa? È un complimento, dice.
Ma ovvio.
Vabbè.
Riuscite a risvegliare il terzo neurone degli italiani. Perché ce n'è uno
terzo
che è dedicato
neurone.
Al calcio e alle macchine.
Uno
è dedicato alla gnagna e l'altro è dedicato a tutto il resto. Voi risvegliate quello dedicato a tutto il resto.
Com'è che l'ha chiamata, Luca?
No, mi chiedevo dove era stato.
No, com'è che ha chiamato il secondo neurone?
Nella la gnagna, quello dedicato alla gnagna.
Ah, la gnagna!
Ma Luca, sveglia!
Ora sono il vecchietto, quello con la cornetta.
Mamma mia, sei peggio di Bud Spencer, con tutto il grande rispetto per Bud Spencer. Vabbè, Stefano, andiamo al sodo, chi vuole parlare?
No, ho già detto tutto, cosa c'era?
Ha già detto
in Italia,
vabbè.
È una barzelletta, appunto.
È una barzelletta, va bene. Maurizio da Milano, se ne vada Stefano, Maurizio.
Sì, ciao, grazie. Allora, io volevo, mi avete fatto divertire un casino perché un po' che non vi ascoltavo, cioè almeno lei, Cruciani, visto che ha questo mal di gola che sembra qualcun altro, comunque sicuramente...
Chi sembro? Me lo dica, tanto me l'hanno detto in tanti, mi dica chi sembro, Luca, guarda che mi dicono, senti.
Sembra un altro. Non lo so chi sembra un altro.
Un transessuale, lo dica,
No, Cruciani è troppo maschio per essere così.
Questo è pagato.
No, Cruciani mi piace, anche se qualche volta gli sono andato contro. Mi piace soprattutto oggi con Dell'Utri, che è stato fantastico, è una cosa... Sarebbe da far vedere in televisione questa telefonata, se si potrebbe fare qualche disegnino. Al di là di questo... mi stavo chiedendo se era possibile sentire nella televisione o vedere in televisione o sentire in radio una Merkel che mi faceva l'elogio di qualche cosa di Hitler, ma sarebbe stato bestiale vederla così, chiacchierare e raccontare di Hitler come ha fatto Berlusconi di Mussolini, no? Cioè,
pensa Luca, Luca, pensa se la Merkel a un certo punto durante la conferenza stampa dice: beh, insomma, io ho una maggioranza, che tra l'altro la maggioranza della Merkel è molto meno forte di quella di Berlusconi, no? Sì. In Parlamento dice: beh, insomma, anche Hitler non sopportava qualcuno che era intorno a lui, e dunque no, se stava...
Ma io proprio su questo devo scrivere, così mi date qualche idea, perché ecco, difendi Berlusconi, dai, facciamo.
Ma su che? Su? No, io difendo Berlusconi su una cosa, lo difendo in questo modo, l'ha detto anche Dell'Utri. Prima di dire quella cosa su Saviano, Dell'Utri ha detto una cosa interessante, ha detto: è inutile che lo criticate su questo. Berlusconi, anzi, è talmente sincero, talmente trasparente su questo, che non gliene frega niente di fare la citazione di Berlusconi e dunque di attirarsi le critiche, ha citato Mussolini, eccetera, eccetera, citazione di Mussolini, volevo dire. E dunque è trasparente, limpido, è così, è Berlusconi. Gli ho dato il diario, evidentemente si è letto quella cosa... e via l'ha citata senza pensare alle conseguenze che poteva avere da un punto di vista così diplomatico, sui giornali, eccetera, eccetera.
Io non voglio regalare...
Non riesce a difenderlo,
non voglio regalare a Berlusconi, come dire, una simpatia fascista. Mi sembra troppo ideologica per lui. Secondo me lui vuole comprare i diritti dei diari e sta già iniziando una campagna pubblicitaria. Così no, poi dipende tutto il mondo.
Guarda, i diari, sì, quelli che ha in mano Dell'Utri, i finti diari, sai che succede? I finti diari, perché poi io ricordo una favolosa trasmissione con addirittura un vice direttore di Panorama, che adesso è in uscita, che è Pasquale Chessa, che criticava Dell'Utri, fantastico, con Alessandro Mussolini che lo difendeva, proprio qui a Radio 24, a proposito dei diari, proprio nei giorni in cui uscì la notizia. E cosa dice? Insomma, questi diari qua verranno alla fine pubblicati da un editore minore di questi che conosce Dell'Utri, e poi si aprirà un mini dibattito. Ma non è vero che Berlusconi vuole fare pubblicità ai diari, no?
Sarebbe fantastico. Certo, è sfortunato, perché c'ha in casa il possessore dei diari, in Parlamento la figlia. praticamente scusa, a Porta ha piazzato il figlio naturale, cioè c'è una specie di...
Guarda che Vespa si è arrabbiato su questo.
C'è un affollamento.
Si è arrabbiato. Sì.
Allora lo devo ritirare subito? No.
Si è arrabbiato su questo. No,
ma sai che dicono proprio le date coincidono, il periodo di soggiorno di Mussolini a Gran Sasso?
No, ma questo lo dice Alessandro Mussolini.
L'occupazione della mamma di Bruno, che era da quelle parti, cioè potrebbe esserci stato un contatto.
Tu ci credi, eh?
No, sarebbe bellissimo.
Sarebbe stupendo. Sarebbe
è la
stupendo.
Grande rivincita di Mussolini, proprio. È come i ragazzi venuti dal Brasile, presente quel film che poi c'erano 32 figli di Hitler in giro per il mondo.
Allora, voglio sentire la Santanchè, fatemi sentire contro Confindustria.
C'era quell'establishment della Confindustria, che sappiamo che non è proprio dalla parte di Berlusconi, perché Berlusconi non è per le dinastie o per coloro che hanno avuto senza dare, ma per coloro che lavorano, che ci mettono impegno, responsabilità e la propria faccia nel portare avanti l'Italia.
Volevo sentire un imprenditore prima di andare...
Beh, ti rendi conto? Allora è troppo facile per me, no? La Santanchè che dice: beh, siccome Berlusconi è stato un po'... non ha ricevuto grandi consensi a Confindustria quando ha chiesto alla Marcegaglia, alla platea, insomma, di entrare al governo, allora secondo la Santanchè, che adesso si erge a difensore di Berlusconi in tutte le sedi, beh, lì sono dei parrucconi, gente che non lavora, che ha avuto tutto sin dall'inizio. Santanchè, perché esiste?
E noi dobbiamo difendere la Confindustria, perché è l'editore di questa radio.
No, non lo dobbiamo, infatti non dobbiamo dire niente, non diciamo niente. Beh, Bud Spencer, fatemi sentire la canzone. Ti ho fatto tornare bambino.
Dios. so. Ma sai che veramente lui ha detto una cosa fantastica, però a questo punto mi dovrei io attribuire, che dice nella coppia fra lui e Terence Hill, dice non sono mai stati, ha fatto un'autobiografia, non sono mai stati amici, però non hanno neanche litigato, dice perché lui era un attore e quindi aveva la sua scena, le mosse eccetera, mentre invece ero un personaggio e quindi non dovevo chiedere niente a nessuno. Io ho trovato una grande chiave
fantastico,
nella vita, no?
Fantastico. Carlo da Pisa, buonasera.
Buonasera Cruciani, volevo dica. Intervenire un po' sul discorso di Berlusconi e Mussolini e anche su Gomorra. Io premetto che la prima parte della puntata non l'ho ascoltata.
Non si preoccupi, Carlo.
Non so se avete mandato in onda l'intervista a Berlusconi dove dice questo.
Sì, beh, certo, certo.
Ah, ecco, e allora non capisco tutta questa polemica, perché lui in realtà non ha fatto altro che rispondere a una giornalista che gli ha fatto una domanda sul potere, che tra l'altro poi l'ha fatto non solo a lui, ma anche altri altri leader che erano presenti lì. Lui, a parte che ha premesso che Mussolini era un dittatore e ha detto quello che poi abbiamo sentito da lui, cosa ha detto. Quindi ha detto, se lui era un dittatore ha detto questo, io che non sono un dittatore mi ritengo di non avere il potere, abbastanza potere per fare quello come vorrei fare io.
No, ma guardi Carlo, lei si sta avventurando in una sorta di esegesi della frase di Berlusconi, di cui non c'è bisogno, perché a parte poche eccezioni, spero che tra queste non ci sia Luca, o forse sì, nessuno ha attaccato Berlusconi perché ha citato Mussolini a sproposito eccetera, ma soprattutto per il contenuto, insomma anche a me il contenuto della frase di Berlusconi mi sembra un po' paradossale, come si fa a dire non ho potere con una maggioranza così ampia. Insomma, l'ho chiesto anche a Dell'Utri, Dell'Utri mi ha detto ma sì, ma in realtà la maggioranza non conta. Beh, allora che conta? Beh, conta se poi hai potere all'interno della maggioranza. Beh, ho capito, allora su questo presupposto nessuno mai potrà governare bene l'Italia.
No, il discorso è che la maggioranza lo dimostra la storia, che bisogna anche sapersela mantenere, bisogna anche saperla gestire.
Sì, ho capito, ma insomma voglio dire, non Berlusconi che dice non ho la forza e il potere di governare, una cantilena che ci portiamo appresso da 15 anni. Luca, sei d'accordo con
non
me? Lo
so. Ci fa lavorare, diciamo, rivestito con un po' di carrozzeria da ventennio, no? Non mi fanno lavorare, questo è il senso della frase. Anzi, forse, ripeto, è un Mussolini apocrifo, forse i diari finti Mussolini li sta scrivendo Berlusconi, forse in diretta. Ma se usciamo dalla battuta, io penso una cosa, cioè veramente non credo ci sia nulla ideologico, dire che Berlusconi ha simpatie per il fascismo.
No, quello no, non è vero.
Ma è una puttanata colossale, anzi se c'è qualcuno di sinistra e pensa di attaccare Berlusconi, questo dice una sciocchezza. Invece penso che sia psicologicamente più interessante, cioè il paragone con Mussolini non arriva dai nemici di Berlusconi, ma da persone a lui vicine. Il primo che l'ha fatto in realtà è stato Ferrara, no? Con l'articolo sul 24 luglio, e secondo me Berlusconi è entrato, come dire, in un mood, in un sentimento di simpatia dal punto di vista drammaturgico, no? A lui quella storia epica che si chiude con il colpo di Stato piace, lui vuole riscrivere la storia di Mussolini come noi da bambini giocavamo agli indiani e ai cowboys e volevamo far vincere.
Secondo me Berlusconi...
No, tu volevi far vincere Caster, confessalo.
No. Ah sì, io sì, lo sapevo,
eri tarato fin da prima.
No, io Caster tutta la vita, avevo Caster per sempre. Però
lui vuole riscrivere il 25 luglio con Mussolini e Hitler che vincono.
Secondo
la
me a Berlusconi
mondiale,
di Mussolini,
capito?
Non gliene frega niente, potrebbe citare chiunque Berlusconi.
Sì, No, ma non perché gli frega Mussolini, perché è una storia tragica.
Ma non lo affascina nemmeno, non è una cosa che lo affascina in maniera particolare.
Riscrivere la storia,
riscrivere la storia, sì, ma non. Quello sì.
E poi sai che c'è questa cosa che ogni volta c'è il dilemma, gli studiosi si chiedono se è citato, l'italiano più citato del mondo è Berlusconi e Mussolini. Lui così prende due piccioni con una fava, e quindi è un gioco per Gogol.
Matteo da Modena.
Sai che la battuta più bella l'ha fatta il nostro Spinoza.
Che ha fatto?
Chiamiamolo, Vergassola dice non è vero, non ha sbagliato, solo voleva citare Dostoevsky.
Matteo da Modena.
Sì, buonasera. Io volevo dirle che a me dà un po' fastidio lei quando parla di Santoro, perché i suoi commenti secondo me sono un po' fuori luogo, perché Santoro secondo me è uno dei pochi giornalisti in Italia insieme a Travaglio che sa fare il suo mestiere.
al contrario di lei, secondo me.
Ma scusi, io cosa ho detto, Santoro? No,
no, lei secondo me è uno dei tanti giornalisti venditori di fumo che cerca di buttare fumo agli occhi della gente italiana.
Io non vendo fumo, io fumo i sigari, se vuole.
No, lei vende fumo agli italiani.
E lei, io vendo lei fumo agli italiani.
Lei sembra il nostro presidente del consiglio, che cambia anche idea ogni giorno che passa. Secondo me.
Argomenti,
adesso ci ritroviamo i provvedimenti sulla finanziaria che voleva Prodi, tipo la rintracciabilità, quelle cose lì.
E lo rimproveri a Berlusconi, cosa vuole da me?
Gli italiani che cosa fanno? Vanno dietro.
Matteo, lo rimproveri a Berlusconi. Lo rimproveri a Berlusconi, non a me, che c'entro io, mica li prendo io i provvedimenti.
Ma perché lei sembra che il livello più culturale della sua trasmissione è quando si intervista Lori del Santo, presidente della sua casa Colosseo a Roma, o intervista quei quattro buffoni della Lega che fermano un tunisino per strada perché indossa il burka.
E lei perché chiama allora?
Per dire la mia indignazione. Perché a me secondo me dà molto più fastidio vedere marciare le camicie nere a ogni congresso del PDL.
Ma indignazione su che cosa? Da cosa è indignato?
Da queste manifestazioni continue delle camicie nere che si vedono a ogni congresso del PDL.
Ma quale camicie nere? Non le vedo io, Matteo, ma che dice le camicie nere?
Lo vede Santoro, l'ha visto quel programma Rai per una notte?
Sì.
Intervistavano la gente che aveva le svastiche nei cappelli. Gente vestita.
Matteo, però mi scusi un attimo, perché sennò siamo al delirio. Lei è partito dicendo che io sono un venditore di fumo, poi è passato alla finanziaria del governo, poi adesso alle camicie nere dei programmi di Santoro. Uno potrebbe dire, perché osare, ma di che stiamo parlando?
Io sto parlando della situazione.
Lei non sta parlando di niente. Telesi, aiutami.
No, tu quando trovi questi ascoltatori proprio ti metti in banca, perché trovi uno che ti dice che sei un venditore di fumo, un filo fascista con un livello culturale basso, e quindi
poi Lori del Santo, tutta la vita Lori del Santo,
quindi,
sempre
io continuo a pensare,
dimmi che la inviteresti pure te,
sono masochistico con te, vogliono essere frustati, sono dei cripto berlusconiani che vogliono essere frustati.
Matteo, è vero, lei è così, come dice Telesi.
Ma no, non credo proprio, guardi.
Lei ascolta tutte le sere.
Poi,
dica...
se non ci sono le camicie nere, siete a lutto. Quello è il dramma.
Non ci sono le camicie nere. Non ci sono.
Ma dove stanno? Ma dove stanno? Sì,
sono nel congresso del PDL.
Si vada. Vada a vedere i cortei. Vada. Si informi.
Ci informiamo.
Vada a vedere quelle manifestazioni. Quando ci fu l'aggressione a Berlusconi, se si ricorda, quando gli tirarono la famosa statuetta, c'erano sostenitori di Berlusconi che usavano duce contro gli oppositori che erano andati lì a contestare.
Vabbè, Matteo, quando vuole ci richiami, ci senta, ci ascolta ogni tanto quando si deve indignare. Grazie. Marco da Napoli.
Sì, salve. Allora,
dica.
Io volevo parlare dell'ultima parte dell'intervista del senatore Dell'Utri, perché pare che sia passata un po' in sordina, insomma. Io penso che non esiste nessuna democrazia al mondo una persona che si candida e scende in politica per salvarsi e per proteggersi dai giudici. Mi sembra una cosa assolutamente strana che la gente la sente... prima si parlava di indignazione, il signore prima si indignava per una cosa che mi pare che non sia parva materia, si dovrebbe indignare per questo, si dovrebbe indignare perché un politico invece di candidarsi per gli interessi dei cittadini e della gente si candida per salvare se stesso da cosa? Dai giudici poi, mi sembra una cosa
assurda. Marco, io non ci sono stato sopra questa cosa perché Dell'Utri già l'aveva detta, tra l'altro Luca, se non sbaglio, in un'intervista anche al Fatto, no, recentemente.
Sì, quella di Beatrice Borromeo.
Esatto, rimandiamo in onda il pezzetto di Dell'Utri di pochi minuti fa.
Ho detto per legittima difesa mi sono fatto parlamentare, perché io non volevo fare il parlamentare quando si è costruito il partito, ero rimasto fuori, non mi ero neanche candidato nel 94, mi sono piovuti addosso tutti quanti e allora nel 96 quando si è rifatta la legislatura mi sono candidato anche per essere, diciamo, in un contesto più protettivo dai processi, certamente dalle procure, da chi voleva attaccarmi politicamente, esattamente, l'ho detto e lo confermo.
Beh, insomma, che dobbiamo commentare? Non c'è niente da dire, Luca.
Dice tutto lui praticamente, noi non si Però voglio dire, non ci facessero studiare.
Marco, un attimo, Telese, Marco, prego. Marco?
All'università, io che faccio giurisprudenza, no?
Ho capito, ma come dobbiamo rispondere? Non c'è niente, non c'è niente da dire di fronte a una cosa del genere.
No, ho capito, non abbiamo niente da dire, ma voglio dire, lo dovrebbe dire la gente che l'ha votata Dell'Utri, che l'ha portato poi lì al Parlamento. Devono sapere che non si è candidato per loro, si è candidato per salvare il suo deretano, punto e basta.
Vabbè, ma la gente lo sa, io credo, Luca, lo sa la gente che vota Dell'Utri?
Speriamo.
Telese?
Io non ho molta simpatia Dell'Utri, so che questo ci divide, no?
No, ma io non ho simpatia per... Chi l'ha detto che ho simpatia per Dell'Utri? Scusami,
No, no, dillo che hai simpatia per Dell'Utri.
Assolutamente no.
Mi stai tirando una volata fantastica.
Ma quale volata? Ma di che parli?
Ogni minuto di zanzara aumenta il prezzo del libro.
Ma
sta
che
collocando. Gli anni truffa, ti dà pure una cosetta, una percentuale.
Ma quale simpatia? Ma non lo conosco, non ha né antipatia né simpatia, insomma, diciamo la verità.
Fa avere simpatia per
no, no, simpatia, non ho simpatia, non ho nemmeno antipatia. Cioè non...
Guarda, ti è tornata la voce, c'è pure questa farsa della voce che ti manca. Quando parli di Dell'Utri e te sorridi, ti torna la voce.
Vabbè, scusa, mi fa sorridere uno che dice io mi sono candidato, non mi indigno, francamente non mi indigno, non mi indigno perché è talmente scoperta la cosa, è talmente, se vuoi, no, plateale, che non... Di cosa bisogna indignarsi?
Ma tu sei atermico, tu non ti indigni per nulla, per te indignazione è una parolaccia.
È vero, è una parolaccia.
Non c'è nulla che ti può fare indignare.
Bravo, bravo, nulla. Battisti, ma quello è un altro discorso. Siamo qui, 21 minuto, TG5. Non c'è TG1.
Pakistan, attacco kamikaze a due moschee, 80 morti, l'ombra del terrorismo anche in India per una sciagura ferroviaria con decine di vittime. Colloquio al Quirinale napoletano Berlusconi, il premier agli industriali, il governo ha intrapreso la rotta giusta, riforme nella manovra. Pedofilia, possibili coperture di abusi anche in Italia, dice il cardinal Bagnasco, che si dice pronto ad incontrare le vittime. Elisa Claps uccisa da Restivo con 13 coltellate perché lo aveva respinto, forse estradizione temporanea per l'uomo in carcere in Inghilterra. Dossier illegali, condannato Tavaroli, ex responsabile sicurezza Telecom, prosciolto Mancini del Sismi, che oppose il segreto di Stato. Da Roma ad Ancona, dove l'alta velocità è un sogno, treni vecchi e malandati, TV7 in Irpinia, dove una frana blocca la ferrovia e la camorra fiuta affari. Tutti pazzi per l'iPad, file notturne davanti ai negozi e ci sono già pantaloni e giacche con tasche speciali per trasportarlo.
Luca, ci sei?
Sì.
Ma a te piace di più Laura Chimenti o Maria Luisa Busi?
Ah beh, ma io sono un democratico, quindi l'Abusi.
No, ma guarda che non è brava.
Chimenti mi sa un po' di torsolona simpatica, però un po' torsolona, no?
Ho sentito, ho letto un commento.
È come Anita Garibaldi.
Ma dove va a finire l'Abusi, secondo te?
No, hai letto un mio pezzo?
Che pezzo?
No, hai detto, ho letto un tuo pezzo, no?
No, ho letto una cosa terribile contro la Chimenti da parte di una...
Lidia
Lavera, una cosa vergognosa.
Ma noi ci difendiamo,
Voi chi? Voi democratici?
I democratici,
Invece noi chi saremmo, scusa?
Voi gli antidemocratici berlusconiani.
Sì, vabbè.
E mi piace pure la Chimenti, capisci? Difendete la Chimenti per... Ma voi avete le...
Largo ai giovani.
Eccolo là.
Largo ai giovani, ai nuovi conduttori.
I volti nuovi.
Non quelli che sono da 18 anni in vita, hanno fatto 10 servizi e rotti là per il telegiornale. Vergogna! Vergognati, Telese, di questo, vergognati.
Mi vergogno, va. Vergogna. Mi indigno.
Dove va a finire l'Abusi?
L'Abusi, se si fa una bella... Niente, da nessuna parte, temo.
Ma
è
non
una
lo so.
Che paga il prezzo delle...
Secondo me TG, ma che paga?
Ma
TG,
tu avresti mai avuto le palle di fare una cosa così?
Cosa? Come l'Abusi?
Non mi riconosco.
Ah, certo,
con la... TG, dici no, 18 anni di conduzione. Praticamente l'Abusi era nata in conduzione.
La voleva spostare...
Invece l'ha messa in discussione tutto per difendere i suoi ideali.
Sì,
quanti
ideali
l'avrebbero fatto?
Lui la voleva spostare alle 13.30, il Minzo.
Sì, la voleva spostare, ma intanto l'hai anticipato.
Ecco,
è stata
appunto
coraggiosa, eroica.
Poi si è dimessa sul serio, dico.
Si è dimessa?
Sì, da dove? Quindi. Da cosa?
Mo che doveva fare? Doveva pure licenziarsi dal TG1. Ma guarda che volete lo sterminio voi.
Sentiamo il regime, là, va, TG5.
Bagnasco, anche in Italia possibili coperture di preti pedofili, fermezza e trasparenza come indicato dal Papa. I vescovi ascoltino le vittime. Berlusconi nella manovra novità strutturali, giusta rotta e fiducia per il futuro. L'Ocse firma le regole per la finanza. Tremonti, i cardini, correttezza e trasparenza. Redditi non dichiarati per 540 milioni, maxi evasore smascherato a Firenze. Si fingeva cittadino spagnolo, ma era sempre allo stadio per la squadra del cuore. Restivo uccise Elisa Claps con 13 coltellate dopo un approccio respinto. Così la procura che ha chiesto l'arresto. Il fratello di lei, dovevano farlo prima. L'iPad anche in Italia, code nei negozi per la tavoletta Apple. Da Harry Potter alla PlayStation si ripete la corsa per essere i primi. Il giro nelle mani di Ivan Basso, nuova maglia rosa.
Basta, non ne posso più di queste notizie sull'iPad.
Però è fighissimo.
L'hai comprato,
È arrivato oggi in redazione il nostro
pure al fatto arriva l'iPad. Siete come gli altri, vergogna.
Sì, in preda una sindrome manifica, ce l'ha in mezzo alle gambe, etichetta ancora
adesso. Chi c'è? Berlusconi al digiuno, fatemi ascoltare Berlusconi al digiuno. Mettetemi Berlusconi al digiuno.
Della libertà che concluderà i suoi lavori entro l'estate per fare in modo che il varo dei decreti attuativi avvenga nei tempi che sono stati richiesti.
Il Premier si dice sicuro che non ci saranno problemi ad approvare la manovra in Parlamento e rivendica la compattezza della maggioranza. Anche il Presidente della Camera dice, ha tenuto a rimarcarlo. Luca Bollea, Sky TG24.
Vabbè, non so se era Berlusconi al TG1 o una telefonata registrata. Siete come gli altri, l'iPad, avete
allora,
voi...
Ti posso
vergogna,
che,
guarda,
che
non me l'aspettavo.
Travaglio è contro l'iPad, così ti do...
Travaglio, perché contro l'iPad, Travaglio?
Perché lui è molto contento del suo computerino e poi dice, ma tutto sto casino manco si può mettere una chiavetta, ha ragione.
Su questa ragione è un problema serio. Non si
poi
può mettere una chiavetta.
Poi in tastiera ci si intrippa, è un casino, non si può scrivere un pezzo. Infatti il nostro Federico sta scrivendo per il fatto un pezzo sull'iPad, con l'iPad non ci riesce.
Dunque sarà un pezzo che, in cui stroncate,
non si sa dove stanno
stroncate
gli
l'iPad. Stroncate l'iPad, questo?
No, lui si spera che glielo regalino, allora ne scrive bene, sai, incorruttibile.
Che sputtanamente in diretta da parte dell'articolista.
Anzi,
del fatto che scrive dell'iPad.
Domani di protestare con Federico Mello, se trovano troppe simpatie devono sapere questo retroscena.
Gliel'hanno già regalato, funziona così, è inutile che...
No, sono bastate 3 settimane di usufrutto.
Non,
capito?
Vi scandalizzate voi che chiamate, i giornalisti regalano tutti, quelli che si occupano di questo, regalano tutto.
In prestito.
Rossano, no, da Roma, tirati. Rossano. Mi
ecco,
dica, Rossano.
Crociani.
Che c'è? Che è successo?
Allora, che è successo? Innanzitutto buonasera, poi è da un sacco di tempo che provo di chiamare.
E vabbè, adesso c'è riuscito, vada.
Allora, poi mi dispiace che sta pure, non c'ha la voce, volevo maltrattarlo, però...
No, mi maltratti.
Ma con tante cose serie che ci stava da parlare stasera, sulla manovra, sull'intervento di Berlusconi ieri in Confindustria...
Che palle con sta manovra, su,
Rossano. Andiamo a parlare dell'Utri, sono incazzatissimo, sono indignato.
E perché è incazzatissimo?
Ma solo se lo dice Telese che è indignato, ok, si accetta e va bene. Poi
no.
Lo dice,
no, ma lei può essere indignato.
Un radioascoltatore, e allora gli dà addosso perché lei dopo.
Ma che do addosso? Lei sta parlando, dica perché è indignato,
è
non l'ho capito.
Di parte, ma con tutte le cose ci mette a parlare dell'Utri. A fare una. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente appena iniziato il discorso dell'Utri, ho detto, ma. È un'attività promozionale di pubblicità di questo futuro libro e per cui vabbè doveva farlo perché probabilmente lo pubblicizzerà le linee editoriali di Berlusconi, quindi tutto in casa e quindi va fatto.
Ma tutto
pensavo,
in casa,
comunque,
scusi,
la cosa poteva
scusi un attimo,
lì.
Rossano, mi perdoni un attimo, tutto in casa cosa? Mica questa è la casa di Berlusconi, abbia pazienza.
Certe volte fa cascare le braccia, dai. Ma come si fa a tenere una serata seria a parlare dell'Utri e delle stupidaggini che ha detto?
Per far chiamare lei. Rossano, così lei ci chiama indignato perché ha sentito dell'Utri. Come si fa a chiamare un pregiudicato, uno condannato? L'ho fatto apposta, così lei ci chiama.
Ma bravo, ma come si fa? a dare spazio a uno condannato che sta,
no,
che sta al Parlamento.
È una provocazione, sta godendo.
Ma sta al Parlamento e lo dice lui stesso che è andato al Parlamento per difendersi, se no dai carabinieri.
Giusto, così io glielo faccio dire, Rossano, non ha capito, io glielo faccio dire.
Ma non
dire.
È vero niente, perché doveva
così lei si incazza.
E poi mi fa ridere quando lui parla dei pretoriani all'epoca fascista erano, come si chiamavano, quelli che i seguaci
i gerarchi.
È assurdo, perché sono nominati, ricordiamocelo, e quindi sì, ce l'ha messi Berlusconi e si è fatto mettere da Berlusconi, quindi che vai cercando? C'è tutta la stessa gente. Però è assurdo, guardi, io...
Guardi, gliene faccio sentire un altro, Briatore.
Mondiale di Formula 1, che non è proprio la cosa più facile al mondo, non è lo sport più facile, non è la cosa più facile di fare. Credo che stasera potremo chiarire tutto, la barca assolutamente di Bita Charter, dove io, anch'io assolutamente charterizzo la barca. La barca, la società possono essere ricondotte a me, perché fanno parte di una mia holding di cui io possiedo delle azioni e di una trust dove io sono beneficiario, ma è come dire che Agnelli è proprietario delle macchine Ferrari.
Lei contesta anche la modalità con la quale la finanza ha sequestrato questa barca, il modo in cui sono saliti a bordo e hanno fatto scendere sua moglie.
Non è tanto il fatto, la barca andava in quel porto lì, lo sapevano che c'era una donna con un bambino di 2 mesi in barca, e credo che non fosse necessario uno dispendio di uomini e di energie per uno yacht che stava entrando in porto con una donna e un bambino di 2 mesi.
Briatore, hai sentito, Luca? Briatore.
Voglio le manette, difendiamo i finanzieri. No, veramente, non mi dire che difendi il Briatore, no, perché a questo punto mi associo agli indignati.
Non lo so, dovrei conoscere le cose.
Ma no? Questo è pazzo.
Perché? Vabbè, conosci le carte, scusa, conosci le carte.
Bisogna turbare questo bambino, i finanzieri perfidi. Io voglio il bambino del Briatore affidato ai servizi sociali. E lo yacht e i cassi integrati della Sinara, sostienimi, cacchio.
No, non ti sostengo nella maniera più assoluta. Eccoci qua, Bud Spencer, Luca Telese.
Non sai cosa è successo, il potere dei media. Allora, dobbiamo fare una crociata congiunta per una volta contro l'indignazione. Cioè? Al povero Federico Mello, che ho citato così cazzeggiando. Mi è arrivata già una mail di protesta di un ascoltatore della Zanzara e una telefonata del padre. Non ancora sta scrivendo. L'ascoltatore ha detto vergogna, non me l'aspettavo.
Vergogna, ti regalano
e
l'iPad.
Il padre gli ha detto figliolo, stai attento.
Ti stanno sputtanando la Zanzara in diretta e ti sta sputtanando soprattutto un tuo collega che ha
allora,
la scrivania accanto.
Diamo la mail, così quelli di destra lo possono insultare. Mandate delle mail contro Federico Mello, che sta facendo una
macchina dell'iPad.
Qual è la mail? f.mello@ilfattoquotidiano.it. Vediamo quante ne arriva.
Vergogna, f.mello,
cioè,
com'è?
I miei devono mandare un vaffanculo a Briatore. Vediamo chi mobilita di
mangiare, che stai facendo il pesce.
Chi è? Rossano da Roma.
Sì, eccomi.
Ma che sta facendo il pesce, le cose?
Ma è stato un kindergarten.
Ma di che
stiamo è ora di cena, quindi mia moglie sta preparando qualche cosa.
Ma lei è impazzita, è ora di cena, ancora sta al telefono.
Ma me l'hai detto, mi ha chiamato la signorina dalla segreteria, dice rimanga in linea che adesso la richiameranno. Briatore, non mi fai
aspetti un attimo. Dove eravamo? Traffico. Noi abbiamo sempre queste cose, le interruzioni, il traffico, la pubblicità. Che dobbiamo fare? Ci danno i quattrini per campare. I quattrini per campare. Ecco. Traffico.
Strade in diretta.
Traffico ancora molto intenso su strade e autostrade per le partenze in occasione del ponte del 2 giugno, in particolare ci sono code a tratti sulla A7 Milano-Genova verso Genova tra Busalla e il bivio per la A10, sulla A14 Adriatica nella zona di Bologna e tra Rimini e Cattolica e sull'Autosole tra Roncobilaccio e Firenze Sud verso la capitale. Per lavori si rallenta sulla A3 Salerno-Reggio Calabria tra Contursi e il raccordo Siciniano-Potenza in direzione Reggio Calabria. Strade in diretta torna tra mezz'ora.
La Zanzara.
Eccoci, 20:17, Luca, senti chi ci ha raggiunto. Lamberto Sposini, ciao Lamberto.
Ciao, buonasera a tutti.
E vai!
Come stai?
L'Alberto Premier, il nuovo leader che vogliamo, la sinistra moderata, pacata ed elegante.
Ma perché?
Con la pochette nel taschino, cazzo, non arruffata come Bersani.
Vuole sputtanare anche te stasera, Lamberto? Te
lo sì, ma lo sento, lui ormai è della sinistra, proprio ormai soltanto rifondarola.
Che mi dici, Lamberto, come mai questa sorpresa?
No, beh, intanto vi stavo seguendo e siccome siete molto divertenti, poi non sto poi a dilungarmi, sennò sarebbe un lecchinaggio. No, però volevo dire, posso dire,
Cruciani è buffo, che è diverso, è la comicità involontaria.
No, ma io stasera sto male, lasciami perdere. Fai parlare Lamberto.
Non infierire sul povero Cruciani.
Sul povero trans di stasera, dai.
No, ma non hai la voce da trans.
No. Qualcuno mi ha detto all'inizio sei telese travestito.
Ce l'hai più da trans quando è normale.
Vabbè, siamo ormai.
Ma questa cosa di Berlusconi e l'antimafia è molto divertente, perché Berlusconi, come sappiamo, qualche tempo fa se la prese ancora con gli sceneggiati, la Piovra, no? Ricordate gli sceneggiati storici antimafia, e poi dopo Saviano, eccetera, eccetera. Quando su Canale 5 sta andando in onda una delle più belle fiction antimafia che si siano mai viste, che è Squadra Antimafia 2 dell'ottimo Valsecchi.
Non lo dire che la sospendono!
No, ma guarda, non so se l'avete vista, ma in quella fiction ci sono i servizi segreti deviati che sono peggio della mafia, molto peggio della mafia, ne combinano di tutti i colori, e alla luce delle ultime rivelazioni sulla Daura, sul faccia
del procuratore Grasso,
vi ricordate?
Quello che ha detto Grasso
sulle elezioni del 94, cioè, insomma, quella è una cosa straordinaria e fa abbastanza sorridere che il Premier se la prenda con la Piovra e sulle sue reti, anche se non sappiamo che non c'entra più nulla, va in onda una cosa che è, da quel punto di vista, incredibile, è una sorta di nemesi, è straordinario.
Però Alberto, stasera Dell'Utri ha detto una cosa anche nuova, se vuoi, a proposito di Saviano, qui alla Zanzara, ha detto, ma insomma Berlusconi alla fine, in questo caso era serio, su questa cosa di Saviano sbaglia, perché non è vero che Gomorra rende un brutto servizio al paese, insomma su questo la penso in maniera diversa da lui, o no?
Intanto Gomorra è edito Mondadori, no? Se non sbaglio.
Sì.
Insomma, anche questo conta, cioè Saviano ha fatto entrare nelle casse Mondadori e quindi nelle casse di Berlusconi
un sacco di soldi.
Però io non credo veramente che Berlusconi sia effettivamente realmente incazzato con una operazione di questo genere. Secondo me ogni tanto gli scappano anche, lo dice così, magari dipende anche dalla platea, bisogna conoscerlo Berlusconi. Se ha di fronte un certo tipo di platea dice una cosa, se c'ha di fronte un'altra platea ne dice un'altra. È un uomo che sa di comunicazione più di tutti e quindi modula anche le sue esternazioni a seconda di questi fattori, di queste variabili.
Senti, ma tu alla storia di questi diari di Mussolini ci credi?
No, non ci credo. Alla storia dei diari di Mussolini non ci credo.
Luca.
E non credo neanche per la verità alla storia di Mussolini.
Sta scrivendo Berlusconi. È Berlusconi sotto pseudonimo, li sta scrivendo lui.
Tu sei fissato con questa cosa, non c'entra niente.
Vabbè, ma Panzanese è un pistarolo dietrologo comunista.
Ma
quindi...
no, è una bellissima operazione di marketing. Anch'io faccio un falso settimana sul misfatto, però poi non lo vendo agli italiani.
Rossano, che sta facendo? Sta mangiando? Che fa?
No, stiamo aspettando. Mia moglie sta preparando la cena, quindi stiamo aspettando.
Ma lei si è convinto, Rossano, un ascoltatore da Roma, per capirci. Ma insomma, lei si è convinto che era giusto stasera intervistare Dell'Utri? Abbia pazienza.
Beh, visto tutto il casino adesso che ha fatto e tutti gli interventi che ci sono stati, probabilmente lei ha fatto l'attività da giornalista, l'ha svolta bene.
Insomma, così, nel mio piccolo, dai.
Ritornando su Briatore. Allora, Briatore, non mi posso indegnare su Briatore, perché Briatore in effetti fa il furbo, fa l'italiano, cioè lui come...
una buona parte italiani ha la possibilità, abbassate, scusate, bimbe, abbassate.
Bimbe, quindi, abbassate, su, bimbe, bimbe, abbassate, via. Ma lasci campare le sue figlie, Rossano, le sue figlie, ma lei è come il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Una volta l'ho chiamato a Parigi e per parlare qui alla radio alle 6:30 di sera, qui a Radio 24, ha rinchiuso le bambine in una stanza. Ma lei, Rossano, è un criminale, abbia pazienza.
No, non mi permetto di chiudere la stanza. Io ho detto soltanto di abbassare la radio perché subito si hanno sentito la voce, allora subito sono andate a un'età per sentire.
Dimmi, Alberto.
E quindi, scusa, pensa quanto sono felici le figlie di Rossano che non devono sentire Radio 24. Allora
allora dice
quante volte malediranno.
No, è la radio che sentiamo più di tutti, quindi.
Ma non le sue figlie, a me fa piacere, per carità, però immagino che le sue figlie, insomma, a quest'ora di cena magari si vogliono vedere qualche cartone animato. Quanti anni hanno? Papà, che cosa dicono? Rossano, ci faccia vivere la sua quotidianità, la sua serata, la sua cena, cosa sta mangiando?
Quest'ora è un po' in casino perché se entriamo a casa le bambine sono tornate da scuola e dopo scuola tutti gli imbicci vari, mia moglie che lavora arriva qua e di corsa in 10 minuti deve fare la cena, quindi non è manco la cena di quelle da, raffinate che ci possiamo permettere la domenica.
Lamberto, la vita in diretta.
È straordinario. Rossano sta disegnando un quadro straordinario della famiglia italiana, anche se in, come dire, in quattro linee, però è così. Senti Giuseppe, scusa, posso dire una cosa su l'Abusi?
Come no, certo.
Allora, è un terreno un po' scivoloso, perché la Busi, che è un'ottima giornalista, un'ottima professionista, Luca, ascoltami,
Sto sentendo.
Ecco, però non io ritengo che non si possa fare i martiri politici un po' all'ingrosso, perché se un giornalista non condivide la linea politica del suo giornale o del telegiornale, non è che non ci mette la faccia, se ne va, come è successo ad altri, adesso non voglio citarmi, però io me ne sono andato non condividendo una linea politica e un modus operandi del direttore, ho preso e me ne sono andato. Cioè non è dire non ci metto più la faccia, però continuo
si doveva licenziare secondo te, Lamberto?
Attenzione, io non dico che si doveva licenziare, ma se dici pubblicamente non condivido più il giornale, è snaturato, non è più quello che era prima, eccetera, eccetera, e 2 + 2 = 4, non è che dici non ci metto la faccia, allora che vuol dire che però continuo a lavorarci e a portare il mio contributo di idee e di proposte? Cioè che cosa cambia?
Perché il 25 luglio è vicino.
No, ma finiscila Luca questa storia del 25 luglio, che è una stronzata, su.
Aspetta un po'.
No, ma il punto è un altro, è che secondo me andrà al TG3, io lo dico qui, secondo me va al TG3 a fare un altro.
Secondo me no, e farebbe anche male, perché se no sarebbe veramente, che vuol dire, se uno decide di restare, resta lì e farà la sua battaglia, però se pubblicamente lancia un messaggio di rottura, perché quello è anche importante, anche grave se vogliamo, e allora uno trae le conseguenze in tutto, non è che dice sì vabbè allora tolgo un pezzetto e resta un po'. Io personalmente, per carità, poi ognuno si regola come vuole, ci mancherebbe altro. Però
quando Minzolini le risponde dicendo sputa nel piatto dove mangia, ha ragione o ha torto secondo te?
Per certi versi, seguendo anche il ragionamento che ho fatto io, non dico che sputa, però non è perfettamente coerente. E poi posso dire una cosa, Minzolini sarà anche Scodinzolini, però un direttore ha anche il diritto di poter scegliere i conduttori che vuole.
Grande Luca, hai sentito? L'ammetto, che dice?
Allora, l'ammetto, tu devi aiutare me, tu devi schierarti dalla parte dei
ma
democratici.
No, ma scusa, ma insomma, voglio dire, ma dopo 20 anni che uno conduce, ma potrà essere spostato alle 13:30 o no? Potrà essere spostato o no?
Ma Luca, alla Zanzara,
poi scusa Giuseppe, diverso è il discorso sui modi, lo stile. Per carità, io non lo so, non lo conosco, e magari avrà detto delle cose un po' aspre, poco eleganti. Forse in questi casi si parla prima con il diretto interessato, si discute, si vede un po' insieme che cosa si può fare, la destinazione, eccetera, eccetera. Non lo si piglia da un giorno all'altro e gli si dice guarda, tu da domani te ne vai a quel paese. Questo certamente è un altro discorso, ma che un direttore abbia la piena facoltà e il diritto di fare scelte anche sui conduttori ci mancherebbe altro, perché sennò chiudiamo tutti bottega e ce ne andiamo a casa.
Ma Telese, Telese.
Salotto, sì, però l'unica cosa è che questo è il TG1, non è il salotto di casa Menzolini. E allora l'errore è che Menzolini diriga il TG1, diriga un
vabbè, ma che c'entra, dai, quello è un altro discorso.
Grazie ai suavi alla RAI e dobbiamo mollargli la RAI.
Ma è un altro discorso quello, dai, è un altro discorso. Adesso stiamo parlando della gestione interna di un telegiornale. Il direttore ha diritto di fare le sue scelte. L'unica cosa su cui si può discutere è il fatto che la Busi pensa che il TG1 sia diventato, come Borrelli peraltro, un telegiornale prono, troppo prono al governo e molto diverso dai telegiornali che pure erano nominati dai direttori dei telegiornali che pure erano nominati dalla politica prima. Io volevo sapere su questo cosa
ne vero. Allora te ne vai però.
Ma te ne vai per te cosa significa? Si dimette?
Certo, te ne vai, dici questo telegiornale ormai non è più che una volta fa schifo, no? Diciamo le cose come stanno, fa schifo e io non ci voglio mettere né la faccia, né la firma, né la testa, né le idee.
Dunque mi licenzio dalla RAI, questo secondo te?
E dunque me ne vado,
non può aspettare che se ne vada Menzolini, scusa, diamo il diritto di sperare alla gente. Deve aspettare che se ne vada.
Io ho detto quello che farei io, non ho detto che quello che deve fare Maria Luisa Busi, che è un'ottima giornalista che conosco peraltro molto bene avendoci anche lavorato insieme. Dico quello che avrei fatto io e che ho fatto io, non avrei.
Grazie Lamberto, grazie.
Grazie a voi, saluti.
Borsa, Luca, Borsa, 2029. Maledetto, sei un maledetto, a dopo.
Arriva il cavaliere nero con le sue televisioni, arriva il cavaliere nero con gli amici tutti in coro, arriva il cavaliere nero, tocca tutto ciò che è d'oro e lo trasforma in una merda, ecco tutto il suo tesoro. Ma l'anima non ce l'ha.
Ho detto per legittima difesa mi sono fatto parlamentare, perché io non volevo fare il parlamentare quando si è costruito il partito, ero rimasto fuori, non mi ero neanche candidato nel 94, mi sono piovuti addosso tutti quanti e allora nel 96 quando si è rifatta la legislatura mi sono candidato anche per essere, diciamo, in un contesto più protettivo dai processi, certamente dalle procure, da chi voleva attaccarmi politicamente, esattamente, l'ho detto e lo confermo.
Qualcosa ci guadagna di nascosto.
Condivido il fatto che Gomorra peggiora la nostra immagine all'estero?
No, questo no, non lo posso dire, no. Anche perché l'immagine nostra è quella che è, non è certo né Gomorra, né la massa, né la pizza. L'Italia è qualcosa di molto più vasto, di molto più grande e quindi io non avrei queste preoccupazioni.
Cavaliere nero ruba i poveri e dai ricchi.
Se ormai il premio Nobel, sì, lo vedrei, perché no? Potrebbe concorrere benissimo, dato il successo che ho avuto, se gli accademici di Stoccolma studiano bene le cose, perché no? Non ci vedo niente. L'anno da Fo possono darlo anche a Saviano.
Non ce l'hai, l'amore.
Eccoci qui di nuovo alla Zanzara, 37 800 24 00 24. Rossano, che sta succedendo a casa sua?
Niente, stiamo cercando di cominciare a mangiare, le bimbe si stanno asciugando i capelli e basta.
Le bimbe si stanno asciugando i capelli? Ma sì. Quante figlie ha lei?
Due femminucce gemelle di 9 anni.
Di 9 anni. Sua moglie che ha preparato stasera?
Ha preparato il salmone e piselli in umido e in insalata e poi affettati altre cose.
Vabbè, ma le bambine a 9 anni, no, beh, sono le 8:40. Mangiano con voi, no?
Sì, mangiano con noi.
E stasera?
Abbiamo questa abitudine.
Di mangiare tutti insieme.
A proposito di Briatore, stavo dicendo prima, non mi indigna Briatore. Briatore fa bene perché Briatore è furbo, fa il furbo. Anzi, sarebbe un fesso se non approfitta la situazione, perché lui è un italiano e come tutti gli italiani che si possono permettere quel tipo di evasioni, di raggiri vari, e li mette in atto senza poi crea problemi, a parte il problema di immagine e le mancate introiti delle tasse, però non mi indigna questo fatto qua, anzi è proprio tipico dell'italiano.
E cosa le indigna allora?
Mi indigna la discussione prima di dell'Utri, quando lui dice, non io, dice io mi sono messo in politica per salvarmi, perché sentivo le manette che tintinnavano, allora per salvarmi mi sono messo in politica. Allora in genere il mio eletto, come diceva qualcuno sera fa, che poi sono nostri dipendenti, perché loro stanno al nostro servizio e vengono pagati con l'IRPEF che io pago, dovrebbe essere un deputato, un senatore che guarda gli interessi del popolo, della gente, i miei interessi, gli interessi di tutti, non che va al Parlamento per difendersi facilmente ed evitare guai giudiziari.
Va bene, Rossano, si gusti la cena insieme alla sua famiglia, mi saluti tutti.
Lo saluto a lei, Crociano.
Grazie, grazie.
Stasera su argomenti più seri.
No, guardi, sono argomenti serissimi. Francesco, provincia di Campobasso, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Complimenti sono d'obbligo per la sua trasmissione.
Grazie,
volentieri. Senta, dottor Cruciani, io sono indignato, anzi, sono incazzato, si può dire? Ma veramente l'ho detto.
Sì, lo dica pure, ormai stasera.
Sono incazzato con lei e anche con Luca Telese.
Perché
io poco fa ascoltavo la radio e Luca Telese, poi facendo un discorso su Berlusconi e compagnia, ha praticamente auspicato che lui vedrebbe volentieri, quindi Berlusconi e compagnia, appesi come a Piazza Loreto, come i gerarchi del Luce. Mi pare che lui abbia usato una espressione
sì, più o meno si è auspicato una nuova Piazzale Loreto. Allora?
Allora io da italiano sono incazzato perché intanto Duca Telese non può fare queste affermazioni nemmeno per scherzo, penso io, e poi insomma io credo che quelle scene che io ogni tanto vedo per televisione o per fotografia, cioè credo che sia una vergogna per l'Italia. Se dobbiamo auspicare una nuova Piazza Loreto, beh insomma non mi trovo d'accordo. Volevo
Francesco,
dire solo
guardi,
questo.
No, ma lei può indignarsi per quello che vuole. Insomma, stiamo anche un po' scherzando e giocando sulla fine del regno, tra virgolette, di Berlusconi. Fabrizio da Livorno, buonasera. Non c'è più Fabrizio da Livorno, ma abbiamo una grande star questa sera, una persona che ha condotto una trasmissione straordinaria che credo sia finita, almeno per questa stagione, alla RAI, una trasmissione da cui abbiamo tirato fuori sempre delle perle meravigliose, degli audio che sono andati in onda alla Zanzara praticamente sempre, ogni sera. C'è a dire Monica Setta, buonasera.
Sì, buonasera, grazie dell'ottima presentazione, davvero. Per me è un piacere poter intervenire in una radio che stimo per gli argomenti importanti che vengono trattati, un po' come faccio io del resto nel mio programma di cui hai parlato, appunto Il Fatto del Giorno, un programma che è stato definito la bandiera del giornalismo d'assalto da autorevoli firme come Emilio Fede e Claudio Brachino, insomma, ecco.
Ecco, certo, ma vogliamo fare un bilancio, com'è andata?
Ma è andata bene perché comunque ci siamo occupati sempre di argomenti molto interessanti, abbiamo parlato della crisi dei mercati internazionali, l'abbiamo fatto con ospiti illustri da Flavia Vento, Floriano il Grande Fratello, il sottosegretario Santanchè, Fichi d'India, ma abbiamo parlato anche della crisi che sta sconvolgendo l'Europa, quella tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, cioè è vero che si stanno lasciando? E ne abbiamo parlato con il ministro Bondi, il sottosegretario Giovanardi, l'onorevole Italo Bocchino e il presidente della Camera Gianfranco.
Ma devo dire che la cosa straordinaria di questo programma è il fatto appunto che, insomma, Monica, sei stata la prima a far parlare di temi importanti personaggi come Marina Ripa di Meana, che dialogava insieme a Paola Concia, le ha dato anche della baffona l'altro giorno.
Ma sì, perché questo è il mio modo, diciamo, di fare informazioni, mischiare un po' di politica con lo spettacolo. Queste sono le cose su cui dovrebbero aggiornarsi, a mio avviso, un po' tutti questi altri sedicenti giornalisti come Santoro e Floris, che insomma girano intorno ai problemi per non doverli affrontare veramente di petto come faccio io, ecco.
Ecco, guarda, A me mi ha colpito molto una, una delle ultime trasmissioni in cui c'era appunto Marina Ripa di Meana. Perché una come mai la inviti sempre Marina Ripa di Meana? Spiegamelo.
Vabbè, perché lei ha una visione un po' a 360 gradi della, della vita, è una che ne ha passate di tutti i tipi, quindi è una che sicuramente può dare un punto di vista importante, diciamo, sotto tanti aspetti. Poi è una che comunque fa sempre notizia, come fa notizia anche Barbara Chiappini, e, insomma, io ci Flavia Vento e cosa, come si chiama? Il Lamelillo, ecco, anche la Melillo, ecco, certo, mi fa molto gioco, diciamo.
Certo.
Ecco, però io adesso vorrei proporre ai vostri radioascoltatori
sì,
un sondaggio. Tu sai che io amo fare i sondaggi, no?
Infatti.
Ecco, quindi la domanda è: preferireste trovarvi quest'estate su un canotto bucato circondati da squali, oppure il governo sta facendo bene per il paese e chi lo critica farebbe bene a stare zitto?
Beh, direi che è un sondaggio che prendiamo molto sul serio e che proponiamo subito nell'ultimo quarto d'ora di trasmissione e poi sicuramente nel weekend. Ci fermiamo per il traffico, poi voglio chiedere, insomma, al personaggio televisivo dell'anno, Monica Setta, l'unica che sia riuscita a mettere insieme Marina Ripa di Meana, Paola Concia, dimmi qualche altro politico perché me li sono scordati. Sono passati
anche l'onorevole Italo Bocchino,
certo.
E poi vabbè, il presidente della Camera Gianfranco Fini, il presidente del Senato Schifani,
Lori del Santo,
naturalmente è venuta pure lei. Poi ci sono stati, come ho detto, i fichi d'India e tanti altri ospiti. Si è parlato un po' di tutto,
ecco,
di
ma gli scontri principali, insomma, i grandi duelli quali sono stati?
Beh, per esempio sulla crisi tra Belen Rodriguez e Corona, oppure anche sulla crisi ipotizzata, diciamo, tra come si chiama quell'altra, la Canalis e Giorgio Clooney.
Certo.
C'era chi diceva che si stava lasciando, chi no. Poi è intervenuta Barbara Palombelli, dice che invece aveva saputo che si stavano per sposare, ma già all'interno del PD si era verificata una spaccatura, perché c'era chi pensava che fosse più indicato per la Canalis un vestito bianco avorio, chi bianco panna. Insomma, ci sono state molte discussioni anche su questo.
Certo. Armando ci scrive: ma la Setta ci prende in giro, Flavia Vento autorevole, Cruciani dica qualcosa. Ma Flavia Vento è autorevolissima, Armando. Ma insomma, Monica Setta, ma di che stiamo parlando? Ma questo ascoltatore è impazzito.
Buon pomeriggio. Allora, alla mia destra, perché tra poco poi noi faremo una grande festa, l'ultima puntata del Fatto del Giorno, ci sono venuti a trovare tantissimi ospiti, ve li presento: Carmen Di Pietro, Antonio Zechila, Stefania Orlando, Miriam Galanti, Sara Facciolini e Barbara Chiappini. E alla sinistra Manila Nazzaro, Justin Matera, Angela Melillo, Ora Borselli e Francesca Rettondini.
Eccola, Monica Setta in diretta con noi.
C'erano tutti.
Beh, insomma, le hanno fatto un grande. Ti hanno fatto un grande regalo.
Miss Italia e qualche ex Velina che io però ho sempre invitato. Come Veridiana, non so se vi ricordate.
E come no? Ricordiamo. Però voglio chiederti una cosa: ma questa Miss, questo seno che ogni tanto esce fuori, insomma, la Rai, su.
Ma è perché il popolo comunque vuole la nuda verità, quello che io dico sempre, cioè è inutile nasconderci dietro un dito, è giusto far vedere questo tipo di informazione. Questa è la TV popolare, anche un seno così un po' mostrato è la TV popolare.
Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita.
Era Gabriella Germani, grazie.
Ma io mi meraviglio di questa radio seria.
Ma che si meraviglia, questa
che
è la Zanzara. Questa
cose.
È la Zanzara su Radio 24. Grazie.
No, ma grazie a voi.
Straordinaria imitatrice. Come ti è venuto, Gabriella? Come ti è venuto? Raccontami.
Guarda, vedendo Monica Setta, ho pensato impossibile non imitarla. Era veramente mi sorprendeva questo miscuglio di ospiti proprio nel parlare di politica, di temi d'attualità, insomma, poi alla fine si parlava anche di gossip.
Certo. Insomma, ecco, ma dici a questo punto dove sei andato in onda, perché magari qualcuno non lo sa, dove vai in onda con questa imitazione, credo ancora.
No, abbiamo finito la settimana scorsa nel programma di Carlo Conti su Rai 1 che si chiamava Voglia d'aria fresca.
Sì, e lei come l'ha presa questa imitazione, lo sai?
Bene, bene, no, mi ha scritto, mi ha detto di essersi divertita e sono contenta che le sia piaciuta.
Grazie di essere stata con noi, grazie di averci offerto
grazie
la tua professionalità
voi
e la tua voce, grazie, grazie.
Ciao, buona serata. Ciao.
Quante ne avrà fatta parte? Quel naso triste come una salita.
Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera anche al suo ospite telese. Volevo innanzitutto, se lei mi consente d'apertura velocissimamente, volevo dare delle istruzioni per chi tenta di partecipare come, così, come ascoltatore alla vostra trasmissione. E che è quella di avere sulla scrivania dell'ufficio, se sei ancora ufficio a casa, un blocchettino. Perché sì, io mi sono divertito ad annotare la quantità di argomenti anche di una puntata come quella di questa sera. Uno magari punta di ricordarsi qual è il proprio argomento quando molto tempo fa ha contattato le vostre bravissime operatrici.
Può essere, sì, lei ha ragione Antonio, ma insomma questa no, sera soprattutto capito, siamo andati un po' così, senta che voce che ho.
Sì, sì, certo, no, però complimenti perché effettivamente è forse una delle puntate migliori, io l'ascolto sempre, però è stata divertente, simpatica. Ma
dalle 18.30 con questa voce, dalle 18.30, lei non si rende conto di cosa significa.
No, no, ma posso immaginarlo, perché pure io per lavoro devo parlare spesso, non, e quindi, però non prezioso come lei la voce.
Che lavoro fa? Cosa, che lavoro fa?
No, io sono un consulente aziendale, specificatamente.
Dunque parla i dipendenti.
Spesso, le presentazioni impegnano tanto e qualche volta che manca la voce o deleghi a un collaboratore o la devi fare anche tu in afono come certo, lei un po' stasera. Io volevo tornare a una cosa che avete toccato all'inizio della trasmissione e che sì, però è importante, il rapporto tra gli imprenditori e la politica. Sì. Mi ha sorpreso molto il fatto di questa sorta di freddo distacco che gli imprenditori hanno avuto rispetto ad una cosa sicuramente preparata e non escludo anche in parte un po' concordate, ma non lo escludo soltanto perché conosco la prudenza anche di Berlusconi, che è sicuramente un uomo di comunicazioni, ma se ha fatto quell'uscita non l'ha fatto secondo
quale?
Me piazzando completamente Marcegaglia, cioè l'invito di far entrare nel governo Marcegaglia.
Sì.
E lui l'ha fatto, devo dirle, al di là di come la si pensi politicamente, io questo volevo sottoporre la sua attenzione a quella di Telese, lo ha fatto però con la cultura dell'imprenditore, cioè ha pensato di sostituire una pedina importante all'interno del governo con chi l'imprenditore guarda nel meglio che c'è all'esterno della società civile, quindi col presidente degli industriali. C'è sicuramente un calcolo politico, ma c'è anche una visione imprenditoriale di quello che lui ha sempre detto deve essere l'azione di governo, come la vede lui, perché lui è un imprenditore. La freddezza con cui è stato accolto questo invito da parte degli industriali, secondo me stigmatizza il rapporto che esiste tra imprenditori e politica, soprattutto da quando non c'è più l'intervento statale fortissimo nell'economia.
Cioè, mi spieghi meglio, allora, secondo lei la freddezza della platea su questa proposta da cosa dipende?
Dipende da un nuovo rapporto che c'è negli ultimi anni fra imprenditori e politica, che non è più funzionale all'ottenimento di privilegi per la propria azienda o per il proprio settore, leggiamo l'epopea Agnelli, ma che sta diventando una sorta di puzza sotto il naso che gli imprenditori hanno nello sporcarsi le mani nella gestione politica.
No, guardi Antonio, cioè, secondo lei ha fatto male quella platea a rispondere in quel modo, cioè a non rispondere a Berlusconi?
Secondo me sì, perché al di là del rumore.
Però io adesso non sono qui per difendere la Marcegaglia, non è questo il punto. Però Berlusconi già aveva fatto questa offerta alla Marcegaglia qualche settimana prima e si era sentito rispondere, almeno da quello che abbiamo preso dalla stampa, con un no. Evidentemente ha provato a superare quel no chiamando in causa direttamente la platea di Confindustria. Io trovo che, insomma, se uno fa in quel momento il presidente di Confindustria, è difficile che possa dire di sì a un presidente del Consiglio per fare il ministro dello sviluppo economico quando un ministro dell'economia è Tremonti. Insomma, mi sembra una proposta assurda in partenza, Antonio, o no?
No, sì, sicuramente c'è, però ripeto, c'è anche forse una mancanza da questo punto di vista di visione, o anche per ottenere un no a volte.
Scusi, ma non è che conta fare il ministro dello sviluppo economico, abbia pazienza, non conta niente, diciamo la verità. Antonio, grazie, però dobbiamo andare più veloci, dobbiamo concludere quasi. Giovanni da Torino, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Telegraficamente dica. Due flash su Dell'Utri prima e su Briatore poi. Ma io volevo solo ricordare.
Solo su Dell'Utri, solo su Dell'Utri, dica.
Solo su Dell'Utri, che insomma è, diciamo, il torbido tra politica, affari, corruzione, in questo caso anche mafia, eccetera. Non è una cosa di questi giorni. Al liceo classico, il primo liceo, si studiano le verrine, che altro non sono che un discorso che scrisse Cicerone nel 40 a.C., credo, in difesa del proconsole della Sicilia Verre, che era accusato di corruzione. Quindi il vero tema, a mio parere, è mettere in campo delle procedure, delle politiche, insomma, insomma,
Giovanni,
delle norme.
Lei è partito da Dell'Utri e mi è andato a Cicerone, per carità, qualche collegamento c'è sicuramente. Mi sia sintetico, in 10 secondi.
In 10 secondi, norme semplici e chiare per
regolamentare i rapporti
tra politica e impresa, tra degli appalti.
Cioè, lei è generico, lei è generico. Ci sentiamo lunedì, grazie. Deda da Ravenna, Claudio da Roma, Bruno provincia di Forlì, Umberto da Pistoia, grazie anche per aver sopportato la mia voce stasera. Appuntamento lunedì 18:30.
Fratello, ricordati che devi morire.
Fratello, vatti a coricare.